fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Bisogna mettersi d'accordo, caro Federico Rossi, buon appetito intanto, questa è l'ora della tua precena, diciamo così, una specie di aperitivo. D'accordo perché, allora, sto leggendo di qua e di là sul momento di Spalletti, no? O meglio, a che punto è il lavoro di Spalletti. Ora, c'è chi dice che la mano già si vede, sicuramente qualcosa è cambiato. Ecco, magari ci si aspettava qualche risultato migliore in più, però c'è stata la vittoria in Champions League. Cosa significherà? Speriamo bene, speriamo che sia l'inizio di una serie di vittorie, anche se onestamente da qui alla fine dell'anno solare, ci sono tre match di quelli proprio stratosferici, importanti, determinanti, decisivi, probanti, se vogliamo dirla tutta, perché nell'ordine, lascio perdere gli altri, Napoli, Bologna e Roma. E di conseguenza alla fine di questo trittico, anche se poi l'anno solare finirà con il match contro il Pisa, ne sapremo di più. Però intanto già un primo punto, però per capire, no, dopo questa vittoria in Champions League, per esempio, caro Federico Rossi, c'è quel benzinaio lì, ho scoperto che è della Juventus un ragazzo, stiamo crescendo, non lo so, secondo voi a che punto è Spalletti, cioè ce la farà o no a riportare questa Juventus intanto tra le prime quattro? Non lo so, ragazzi, è difficile. È oggettivamente difficile, non tanto e non solo per il lavoro che dovrà fare Spalletti con la Juventus, sulla Juventus, nella Juventus, nella testa soprattutto dei calciatori, ma anche perché ci sono delle squadre che stanno andando molto bene, al di là delle solite. Per esempio vedo l'Inter in difficoltà, sì, gioca bene ma non vince, 4+1, già 5 sconfitte stagionali tra campionato e Champions League. Il Milan convince al 100%, non lo so, senza le coppe magari può essere favorito. Ecco, la Roma invece mi sta dando delle brutte sensazioni, brutte nel senso belle per i tifosi giallorossi, non per chi non tifa Roma, così come il Bologna. Quindi bisognerà capire, è molto difficile tornare tra le prime quattro, ma la Juventus deve assolutamente farlo. Domani c'è la sfida contro il Cagliari. Si riparte in campionato. Ora, per rispetto di alcuni amici, mi ricordo forse Antonio e altri, non dirò mai più, no, mai più, spero di non dirla più, la frase bisogna bla 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 senza se senza ma. Però ragazzi, domani la Juve, è chiaro, ci aspettiamo vinca, diciamo così, qua, minimo sindacale, se vogliamo dirla tutta, no? E questo è un po' il punto del discorso. Dopodiché ci sono dei dubbi? Sì, dei dubbi di formazione. Dovrebbe rientrare il titolare, intanto Di Gregorio lo do quasi per scontato, titolare anche Thuram, sperando che insomma pian piano superi questa fase un po' di appannamento. E io, siccome non lo mettono nelle ipotetiche possibili formazioni, io invece non sono certo che Spalletti non dia, non un'altra possibilità, perché l'ha sfruttata bene quella in Champions League, che non conceda il bis a Miretti. Dopodiché qualcuno dice ancora è presto, per esempio stamane proprio a Radio Bianconera sentivo l'amico e collega Bazzarini dire forse ancora è presto per la svolta tattica. Vi posso dire, secondo me proprio da domani deve cominciare. Se non lo fai con il Cagliari, e poi c'è anche l'Udinese, ora deve provare questo 4-3-3, comunque sia la difesa a 4. Io la vedo così, non so come la pensiate voi, fatemi sapere a che, secondo voi a che punto è Spalletti, cioè vi sta convincendo, cioè siete convinti o comunque, diciamo così, possibilisti sul fatto che possa riportare la Juventus a certi livelli, a quelli che gli competono, quantomeno, ripeto, nella zona, nell'eurozona, quella più prestigiosa, cioè entro le prime quattro, fermo restando che la Juventus, che l'Italia, attenzione, nel ranking continua a crescere. Se dovesse arrivare seconda nel ranking, prima l'Inghilterra forse raggiungibile, anzi irraggiungibile credo, ci sarebbe anche al quinto posto, però bisogna pensare al quarto posto più che al quinto, e quindi questo è l'obiettivo. Per quanto riguarda Gatti, si è riunito con il gruppo. Peraltro vedo Luca che ha mandato un messaggio, vedi Luca, sintonia. Per quanto riguarda Gatti, ha avuto questa gastroenterite, vediamo se ha recuperato al 100%, lo sapremo ovviamente domani se lo schiererà a titolare o meno. Mentre Vlahovic, nessun problema, io vi posso dire, è vero che Openda e De Vid hanno entrambi segnato, però penso che Spalletti, siccome ha già fatto la sua gerarchia, ha la sua gerarchia in avanti, presumo che giochi Vlahovic con un'altra punta, speriamo, 4-3-1-2? Vediamo, vediamo. È pur vero che insomma Openda o e David bisogna che confermino quello che ci hanno fatto vedere. Qualcuno mi dirà sono stati dei gol facili, lo so, però intanto li hanno fatti il gol, ragazzi. Per un, allora, per un attaccante il gol è vitamina, è proprio una sorta di, è una dipendenza, vive per il gol l'attaccante, almeno così dovrebbe essere. Quindi sono anche fiducioso su questi due. Dovrà essere ovviamente bravo Spalletti nella gestione, immagino che tra domani e martedì potrebbe esserci, no, qualche piccolo turnover, diciamo così, anche perché poi c'è la sfida contro il Napoli, quindi attenzione, attenzione, perché quella sarà una, la, il primo test importante per quanto riguarda questa fase, questo periodo, anche per quanto riguarda il termometro, no, che possiamo mettere, che possiamo mettere rispetto alla Juventus. A che punto siamo? Non lo so. Spalletti, malgrado la vittoria, giustamente dopo la partita di Champions ha detto dobbiamo superare questo momento e soprattutto dobbiamo scacciare, uscire dalla mediocrità. Secondo voi la Juventus sta uscendo dalla mediocrità? Insomma, cerchiamo di ragionare, di fare un discorso insieme, perché poi ci sarà Discreti alle 20.05. A proposito, 19.35 invece avremo Brambati. Se avete qualche domanda da fare a Brambati potete farlo al 340 54 25 324, numero al quale ovviamente, come sempre, come al solito, come tutti i giorni, potete mandare le vostre idee su, sulle nostre discussioni, no? Su intanto quale formazione intera, però insomma soprattutto bisognerà capire Spalletti a che punto è, se vi sta convincendo non tanto il lavoro, perché secondo me, ripeto, è una missione molto complicata quella del tecnico della Juventus, però se avete fiducia, ecco, se avete fiducia, cioè la Juventus non ha un leader, secondo me tecnico ce l'ha un leader tecnico ed è il Diz. Però dal punto di vista emotivo il leader, ahimè, al momento è Spalletti, e quindi bisogna dare fiducia a questo allenatore, anche perché all'inizio aveva parlato di scudetto, presumo invece che adesso non lo so se sia convinto ancora di poter rientrare nella corsa scudetto, ma la Juventus è settima, deve rientrare tra le prime quattro, cioè nella zona Champions League. A proposito, io non riesco a capire ancora come abbiamo fatto a non battere la Fiorentina, che è veramente a pezzi. Poi sto vedendo anche un po' l'ambiente, poi sapete, i tifosi della Fiorentina poi non è che te la regalino, quindi chissà. A proposito di, invece di mercato, fino a ieri o l'altro ieri io stesso ho detto ma se stesse bene con la testa fisicamente, ma perché non provare a Pjanic, a dirgli Miralem vuoi giocare con la Juventus fino a giugno intanto e poi vediamo? Scongiurato qualsiasi dubbio, perché Pjanic ha praticamente annunciato il suo ritiro, ha deciso di ritirarsi, lo riporta tutto Mercato Web, che come sapete è uno dei siti della nostra famiglia editoriale, e ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a 38 quanti anni ha? Boh, 33 mi pare, 34. L'ex centrocampista bianconero, che ha totalizzato 363 presenze in Serie A tra la sua avventura a Torino e quella alla Roma, sponda giallorossa, vuole però rimanere nel mondo del calcio e pare che stia, che voglia studiare da agente sportivo. Quindi se la Juventus avesse avuto tante volte in mente di prendere Pjanic, che peraltro ha fatto una visita alla Continassa qualche giorno, la scorsa settimana, 7-10 giorni fa, insomma non c'è, forse Verratti, ecco, perché stamane lo stesso Balzarini, Gianni, parlava di suggestione Verratti, però io ricordo che proprio a Radio Bianco, fuori di Juve, Fratini è stato il primo a dire attenzione a Verratti perché vuole tornare in Serie A, solo che adesso lui guadagna 25-30 milioni, dovrebbe non ridursi, proprio abbattere il suo ingaggio. Vi ricordo, e sono ancora so per certo, che lui comunque è un tifoso della Juventus, fermo restando che poi ha fatto il percorso a Paris Saint-Germain, ora in Qatar, insomma. Poi, questione invece Superlega, o meglio all'A22, sapete che è la società che avrebbe dovuto gestire, uso questo tempo del verbo, avrebbe dovuto gestire la Superlega, cioè Rijkaard ha parlato, perché adesso sembra che in modo più o meno segreto negli ultimi tempi lui si sia incontrato con i vertici della UEFA per parlare di una nuova competizione, no? E, che si chiama Unified League. Lui ha detto: l'evoluzione del calcio europeo non può essere bloccata da una da un monopolista che sarebbe la UEFA, no? Che è un po' stato anche il succo di tutta la battaglia tra Superlega o ex Superlega e UEFA stessa. Quindi il CEO della A22 dice: dopo 7 mesi di negoziati in buona fede, ha avviato un procedimento, vedete, formale per richiedere i danni alla UEFA, nonostante 3 decisioni distinte e inequivocabili, inclusa quella della più alta Corte europea. La UEFA continua a mantenere regolamenti che contraddicono i mandati giudiziari e limitano la concorrenza, ha detto Rijkaard. La proposta della Unified League offre competizione più entusiasmante, una governance modernizzata e un accesso a prezzi sostenibili, elementi che aumenteranno il coinvolgimento dei tifosi. Crediamo che il futuro del calcio debba essere plasmato dalla collaborazione, dall'innovazione e dal rispetto dello Stato di diritto. È ora il momento di un cambiamento significativo, ha concluso. Io ho l'impressione che la UEFA prima o poi dovrà, diciamo così, convincersi, piegarsi a queste cose qui, anche perché c'è una sentenza della Corte di Giustizia europea che dice palesemente che non si può avere, diciamo, proprio contro il diritto europeo, avere il monopolio rispetto in questo caso all'organizzazione dei tornei. Magari alla fine troveranno una via d'incontro, una via di mezzo, una sintesi, un compromesso tra la stessa A22 e la UEFA. Non si chiamerà Superlega, appunto, si chiamerà Unified League, però insomma staremo a vedere come andrà a finire anche questo discorso qui. Quindi dubbi di formazione, rientrerà quasi sicuramente Di Gregorio tra i titolari, sarei stupito dal contrario. Abbiamo detto di Thuram, io ragazzi, se lui, sono quasi convinto di una cosa: se dovesse passare al 4-3 2-1, 1-2, 4-3, 3 in lineare, per me Miretti, io adesso battere il ferro adesso che è caldo, cioè gli darei qualche possibilità a questo ragazzo. Proviamo, si gioca contro il Cagliari, provi un tempo, non va bene, cambi, io lo farei, anche perché sto vedendo che, capisco che finora con cautela lui ha continuato con questa linea a 3, no? Difensiva, anche se in realtà contro il Bodo nella seconda frazione di gioco ha schierato quasi sempre la linea a 4. Proverei, tenterei, ragazzi. Io lo so che lui ha in testa questo modulo 4-3, 4-3-2-1, albero di Natale, albero di Pasqua, fate un po' come volete, visto che siamo a Natale magari 4-3-2-1. Secondo me sarebbe meglio il 4-3-1-2 con il Diz dietro. Il Diz che ieri, insomma, quella stretta di mano con Platini, era emozionato, questo ragazzo. Platini gli avrà detto: caro Kenan, fatti impiegare da numero 10 vero. Da numero 10 vero, lo aveva detto già Platini, che bisogna avvicinare di più. Oggi è intervenuto stamane Serena durante rassegna stampa, e su il Diz ha detto la stessa cosa. Ecco, il Diz lo farei giocare più centrale. Io spero che Spalletti, diciamo così, si convinca. Però cerchiamo di analizzare adesso il momento Juve, queste gare di Spalletti. Lui ha praticamente totalizzato una vittoria con la Cremonese, un pareggio in Champions League e una vittoria, quella col Bodo, e poi 2 pareggi, quelli sono stati veramente negativi, perché tra Fiorentina e Torino io mi aspettavo 6 punti, ve lo dico onestamente ragazzi, perché sì, sarà difficile andare a giocare a Firenze, ma la Fiorentina è devastata. Io non so se voi abbiate ascoltato meno le parole di Dzeko, ha detto: facciamoci puntini puntini, però non ammetto che il pubblico non ci stia vicino durante le partite. E Vanoli stesso ha detto: finalmente qualcuno che difende la squadra. Quindi sono a pezzi, la Juventus non l'ha battuto, il Torino è a pezzi e la Juventus non è riuscita a batterli, sono le 2 peggiori difese del campionato. Però ormai acqua passata, seppur da poco, e bisogna voltare pagina. Da domani speriamo che si volti radicalmente pagina, anche sotto il profilo tattico, guardate che vi dico. Poi per quanto riguarda altri recuperi o meno, stiamo aspettando, nei prossimi giorni sapremo di più sicuramente su quelle che possono essere i tempi per Bremer, forse potrebbe essere convocato almeno per la gara contro il Napoli. È chiaro che se con Bremer magari non inizierà subito titolare, cambierebbero le cose, no? E poi non sono d'accordo con chi dice però Bremer è abituato a giocare la difesa a 3. Ragazzi, se sei un grande calciatore puoi giocare anche a 4, cioè non è che ti stanno mettendo da difensore a centravanti o da centravanti a difensore. C'è stata già questa spallettata da centrocampista a braccetto destro, a braccetto sinistro di Coppa Meners, che però secondo me poi alla fine tornerà nella sua zona di competenza, cioè il centrocampo, presumo la mezzala. Però insomma Bremer è chiaro che se dovesse adottare la difesa a 4, presumo e suppongo che torni a centrocampo. Allora 3-4-0 5-4-2-5-3-2-4, cerchiamo di analizzare questo lavoro di Spalletti, soprattutto se avete fiducia, perché tanti non hanno fiducia, magari sono anche un po' scettici nei confronti di Spalletti, qualcuno si fa condizionare dall'esperienza fallimentare, purtroppo l'ha detto lui stesso in nazionale. Io invece quella la metterei da parte, siccome lo conosco bene come allenatore, ma anche voi lo conoscete, l'abbiamo visto nella Roma, l'abbiamo visto con l'Inter, ha vinto quello scudetto col Napoli, quindi no, non possiamo mettere in dubbio il livello di allenatore dello stesso Spalletti. Però adesso, come ho scritto nel podcast che potete andare a leggere e ad ascoltare su Bianconera News, ora vi ricordate quella frase famosa nelle Olimpiadi, quando gli Abbagnali vinsero, no? Del compianto Galeazzi: non c'è tempo per morire, ragazzi. Stavano per vincere, come per dire ora bisogna vincere. Bellissima, una delle più belle telecronache sportive della storia, in quel caso Olimpiadi. E quindi lo dico la stessa cosa anch'io: non c'è tempo per morire, qui bisogna vincere. Non voglio sentire più no, però siccome, ragazzi, domani si gioca contro il Cagliari, poi con l'Udinese, Coppa Italia, bisogna vincere. Ti devi presentare a Napoli con una maggiore consapevolezza, altrimenti rischi di perdere a Napoli contro Conte, che peraltro domenica invece sarà ospite qui a Roma della squadra giallorossa, che mi pare in salute. Io, ragazzi, se voi ci riflettete, no? Bologna e Roma sono due volte che giocano il giovedì. Vediamo adesso come reagiranno per quanto riguarda il campionato, però sembrano anche in salute dal punto di vista fisico e atletico. È vero, ci sono differenze, perché l'italiano cambia diversi calciatori e Gasperini no, però se stai bene anche fisicamente, ragazzi, hai una marcia in più, anche se l'Atalanta di Gasperini solitamente verso primavera aveva dei cali. Però insomma staremo a vedere. La Juventus, noi dobbiamo pensare alla Juventus, perché io non posso nemmeno immaginare che la Juventus non arrivi in Champions League. È quello che dicevo più o meno lo scorso anno, non è possibile, sarebbe un fallimento sportivo, ma soprattutto poi di natura economica, finanziaria. Di questi tempi i soldi della Champions, ve l'ho detto l'altro giorno, la Juventus ha incassato 48-50 milioni finora, mancano ancora 3 partite, potrebbe andare ancora avanti, figuriamoci. Allora Fede, facciamo così: se avete, ripeto, domande per Massimo Brambati potete mandarcele qui e poi gliele giro io man mano che le mandiate, e intanto nel frattempo mandiamo qualche audio, dai.
Francesco da Cosenza, con riferimento al tuo quesito, cioè se riuscirà mister Spalletti a riportarci in alto, io penso che ci siano i presupposti per la sua capacità, la sua esperienza, e anche perché ci sono dei giovani, che vedi Miretti, che in questo senso danno segnali confortanti. Paradossalmente ti dico, anche Azic, che ha completamente fallito la prova di martedì, è un giovane con grandi potenzialità al quale vanno date più opportunità. I giovani, si sa, Quinte, anche il Diz, non hanno continuità, però nella continuità di utilizzo trovano poi quella di rendimento. Una cosa, Quinte, appunto ennesimo alla società: noi ci lamentiamo, sento molti fratelli bianconeri che si lamentano della scarsa qualità dei portieri. Poi scopri che Filippi, il miglior allenatore di portieri su piazza che era con noi, oggi è l'allenatore di Maignan. Basta questo, mi fermo e ti abbraccio.
È vero, perché è quello che sta sempre stato con Allegri, mi pare, no? Tra l'altro, grazie Francesco. Allora, su Azic, per carità, è stato un flop in Champions League, però quello che chiedo, ragazzi, non bocciamoli, non li massacriamo questi ragazzi, soprattutto i giovani, ma in generale diamogli tempo, perché magari hanno bisogno di ulteriori prove, di ulteriori test prima di essere veramente bocciati. Io in generale però su Azic dico che forse avrebbe bisogno di un'esperienza fuori, in Italia intendo, una squadra media o medio alta in cui però giocare titolare, come ha fatto Miretti col Genoa, e tornerebbe, nel caso in cui lo facesse, sicuramente più maturo. Io di questo sono straconvinto, metterei la firma adesso, ragazzi. Allora, vi ricordate quando dicevate che Italiano non era da Juve? Ah no, forse per il messaggio prima. Allora, lo prendo anch'io, insomma, come spunto questo, perché io ero uno di quelli. Adesso non so se sia da Juve, oddio, per questa Juve forse sì, però siccome bisogna essere onesti, Italiano ha fatto un grande salto di qualità. Io prima lo ritenevo non da Juve, cioè non lo ritenevo un allenatore molto bravo, perché non curava la fase difensiva. Ora, detto che la vocazione del suo Bologna è comunque diciamo così propositiva, sicuramente è migliorata anche in fase di non possesso, e questo è fondamentale ed è segno di intelligenza. Quando, per esempio, come fa lui, la squadra va bene anche cambiando 5-6. Io mi ricordo che la scorsa volta in Europa, peraltro giocò in 10, ha rischiato di vincere anche in 10, se cambi 5-6 giocatori, cioè cambiando 5-6 suonatori, la musica è la stessa, cioè apprezzabile, secondo me vuol dire che è bravo l'allenatore e che il meccanismo funziona. Tra l'altro sto anche vedendo un rivitalizzato Bernardeschi, che era un giocatore della Juventus. Insomma, bisogna dare atto, e perché non cambiare idea? Io non, per esempio, lo bocciavo non in assoluto come allenatore, perché la fase offensiva era stratosferica, solo che ha perso due finali, Coppa Italia e Conference League, allo stesso modo. Cioè negli ultimi minuti magari gestisci, non è che devi mettere il pullman, invece per provare ad attaccare sempre comunque a prescindere ha perso due finali, magari potevano avere un destino diverso se avesse avuto un atteggiamento appunto diverso. Ha parlato Szczęsny dell'addio alla Juventus, ha detto che in realtà lui, perché qualcuno gli ha detto ma come avevi detto che ti saresti ritirato e poi sei andato al Barcellona, ha detto io in realtà avevo deciso di ritirarmi salvo chiamata del Barcellona. Secondo me ci ha messo lo zampino Lewandowski, perché poi ha detto ho parlato con Lewandowski. Lui ha detto tra l'altro, siccome è andato via anzitempo lui dalla Juventus, ha detto il primo anno di stipendio nel Barcellona l'ho girato direttamente alla Juventus come sorta di penale che doveva, chiamiamola così, penale che doveva pagare per aver appunto rescisso in via anticipata il suo contratto con la vecchia signora. Però Szczęsny insomma è uno dei portieri molto, secondo me uno dei più bravi ancora d'Europa, guardate che vi dico. Allora siamo giunti però al primo break, 340 54 25 324, cerchiamo di capire se siete fiduciosi su Spalletti, se già avete visto una mano importante di questo allenatore, fermo restando i risultati che spero comincino ad arrivare, delle vittorie consecutive, anche se poi la prossima settimana si giocherà contro il Napoli, e tra poco appunto avremo Massimo Brambati.
Fuori di Juve.
Allora, vediamo se Vlahovic la pensa come me. 340 54 25 324. Spalletti vi sta convincendo, ancora è presto, però avete fiducia, dobbiamo averla per forza. Io sì, però lo sapete che insomma lo stimo molto, per me dal punto di vista dell'allenatore di club, intendo, non discorso nazionale, uno dei migliori, guardate che vi dico. Stando a quanto afferma Sky Sport, Vlahovic va verso una maglia da titolare contro il Cagliari, ma Spalletti è così, ragazzi, per lui è il titolare, quindi gioca lui. E alle sue spalle giocheranno con Sesao e il Diz. Spalletti invece farà alcuni cambi a centrocampo, dove si rivedranno Thuram e Kostic. Il serbo agirà sulla sinistra, mentre il francese giocherà al fianco di Locatelli. A completare la linea 4 ci sarà Cambiaso, che occuperà la corsia di destra. La linea 4 del centrocampo, turno di riposo per McKennie, che partirà dalla panchina così come Miretti, secondo Sky Sport. Quindi deduciamo, rispetto a questa informazione, indiscrezione di Sky, che si proseguirà con la difesa a 3. Io non capisco, io lo farei subito questo cambio, staremo a vedere se però magari verranno smentiti i colleghi, perché sai, poi qualche sorpresa credo che possa esserci, ma ve l'ho annunciato, lo vado a salutare e lo ringrazio anzitempo, Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Come stai?
Benissimo.
Tutto a posto. Senti Massimo, ho detto che ci sono due o tre messaggi per te che poi andrò a leggere. Ti volevo chiedere, visto che non ci sentiamo da un po', come stai vedendo? Lo sto chiedendo anche un po' ai nostri amici. Per carità, è presto, servono altri test, però la Juve non può aspettare. Questo impatto di Spalletti, perché ho letto qualche tua dichiarazione, cioè tu giustamente stimi Spalletti, eccetera, però l'impressione che tu creda che più di tanto non possa fare, o sì?
No, allora, io credo che, voglio essere così tranchant, io credo che alla Juventus ci sono pochissimi tesserati che sono all'altezza di questo nome e di questa società. Tra questi metto Luciano Spalletti, poi metto Bremer, poi metto tu, poi metto Yıldız, e forse qui mi fermo. Cioè, non trovo che ci sia la qualità nei professionisti che oggi sono tesserati per la Juve, e quindi metto dentro anche la dirigenza, che possono stare lì alla Juventus. E non parlo della Juventus di 30 anni fa, parlo della Juventus ultima vinceva scudetti a ripetizione, o comunque che faceva notizia un suo pareggio, non una sua sconfitta. In quella Juventus, o perlomeno per ricostruire quella Juventus, non ci sono in questo momento le basi. Ecco, ho detto Yıldız, l'ho messo Yıldız.
Sì, sì, l'ha messo.
Ecco, io mi fermo qua, mi dispiace dirlo. Sono stati fatti diversi errori, secondo me, dalla proprietà, e mi spiace dirlo, ma quando al comando c'era Andrea Agnelli, al netto di errori che sicuramente ha fatto anche Andrea, ma con Andrea Agnelli era tutta un'altra musica, almeno poi a livello di risultati sportivi. E non vedo, ti dico la verità, un barlume di speranza, perché sono troppo pochi, sono troppo poche le persone e i professionisti che sono all'altezza di questo, di questa immensa società. Questo è quello che penso io, già dall'anno scorso, già da come diciamo così, si stavano muovendo le cose l'anno scorso, da come è stato cacciato Allegri e da come poi è stata costruita malissimo una squadra, ma non solo negli acquisti, anche nelle cessioni. Noi vediamo quante unghie, secondo me, si sta mangiando tutti i tifosi della Juventus per giocatori che potevano tranquillamente avere ancora la maglia della Juve. Secondo me Szczęsny, Danilo su tutti, ma soprattutto i giovani, Sulé e lo stesso Wisden, che sono stati scambiati per uno per Nico Gonzalez. La verità è questa, guadagni 30 milioni cedendo Sulé, ma ne spendi 40 per Nico Gonzalez, e abbiamo visto com'è andata, e mandi via Wilson per due peperoni e una cipolla, per quello che vale oggi questo giocatore, per non parlare poi di Szczęsny e quindi del portiere, che a mio avviso lo metto in cima tra quelli che non può vestire la maglia della Juve. Voglio essere anche qui critico, perché se devo intervenire e dire delle ovvietà o delle banalità, preferisco essere me stesso e dire quello che penso veramente.
Ma certo che è così. Quindi sostanzialmente, poi ritorniamo un po' alle domande che ci sono per te, ma quindi tu stai bocciando anche l'ingaggio ed il lavoro di Comolli?
Allora, io non posso ancora bocciare, perché siamo io ancora all'inizio, però questa la Juventus è abituata a vincere. Lui si è seduto su una poltrona dove si sono seduti dirigenti che erano abituati a vincere e abituavano i tifosi a vincere. Sottolineo, il pareggio una volta era una sconfitta e il pareggio una volta era una notizia alla Juventus. Oggi perché prima di entrare in campo tiri una monetina in aria in tutte le partite, nel bene e nel male, eh? Cioè tu vinci con l'Inter, che comunque è una delle squadre candidate per vincere lo scudetto, e poi lasci punti, non so, col Verona,
col Torino, con la Fiorentina,
con squadre che sono ampiamente alla portata di una Juventus. Ma io poi mi domando, perché questa è una cosa che mi diceva sempre te, non va in campo la maglia ci devi mettere dentro un giocatore e sulla panchina si deve sedere un allenatore. Sei tu, non può rimanere, non può giocare la maglia, deve giocare il giocatore. È il giocatore che deve essere onorato e deve onorare quella maglia. È logico che se il giocatore ha delle capacità e delle qualità limitate, povero, io posso dire, però non è da Juventus. O però è da Juventus che può arrivare sesta, quinta, non so neanche se può arrivare quarta, perché poi quest'anno ci sono due squadre che l'anno scorso una praticamente non c'è stata, che è il Milan, e l'altra c'è stata parzialmente perché si è ripresa, è la Roma, che quest'anno secondo me sono ampiamente in lotta per non solo per lo scudetto ma anche per i primi quattro
posti. Non dimenticare il Bologna, Massimo,
non dimentico il Bologna, certamente,
che è forte, veramente gioca veramente bene, sì,
facendo,
sì.
Esatto, che sta facendo questo straordinario, hai detto bene, gioca bene e ieri ha fatto una grande partita nonostante un avversario molto ostico, perché il Salisburgo è una squadra, sì, ostica, che gioca di gamba, che ha qualità e che fai fatica a battere, fai fatica a giocarci contro.
Allora, Marco di Torino scrive: buonasera Quintiliano, buonasera al grande mitico Massimo Brambati, chiedo un quesito, essendo io un contiano di ferro auspicherei un suo ritorno alla Juve a differenza di molti tifosi, cosa ne pensa, anche se la dirigenza attuale è molto debole, non mi convince Spalletti, pur sapendo che la squadra è di poca qualità, di un ritorno di Antonio da Juve, da Juve vedo solo Bremer e il Diz, un caro ringraziamento ad un saluto affettuoso Marco di Torino. È passato il treno Conte secondo te, ma definitivamente, Massimo?
No, per me no, per me il cerchio prima o poi si chiuderà e sono convinto che si chiuderà prima o dopo, non so quanto prima, non so quanto dopo, però in questo momento Luciano è un amico e io veramente auguro a Luciano di fare una grandissima annata e io spero che a gennaio lo accontentino, perché è comunque un allenatore che è arrivato strada facendo, la squadra non è una squadra probabilmente che avrebbe voluto lui, e mi sembra anche dalle parole di dopo Bodø/Glimt ci siano insomma delle mezze frasi che lo fanno intendere. Io sul fatto di Comolli mi permetto di dire, ragazzi, nel momento in cui Tudor va in conferenza stampa a Venezia, io Tudor lo faccio andare via, perché quando dice o mi fanno un contratto, io al Mondiale per Club non ci vado, questo lo puoi dire, scusatemi, in un'altra società. Alla Juventus che conosco e ho conosciuto io, un allenatore che diceva una frase del genere il giorno dopo era a casa. E al netto di tutto questo dico che per me Tudor non era all'altezza. Io avrei mandato Brambilla al Mondiale per Club, che tanto comunque non l'avresti vinto, okay? Né con Brambilla né con Van Gaal, per dire, ho detto un nome a caso. Quindi io avrei mandato Brambilla al Mondiale per Club, mi sarei seduto e avrei cominciato a pensare all'allenatore. Poi lascia stare che sarebbe stato una coincidenza il fatto che poi Spalletti è tornato libero immediatamente dopo, quindi avrei potuto poi comunque prendere Spalletti, ma avrei fatto poi un mercato con un allenatore di spessore, certo, che poteva essere poi l'allenatore del futuro della Juve, come Luciano Spalletti. In questo momento Luciano sta seduto su una panchina importantissima, ma non ha i pedoni che vorrebbe lui. Poi è logico che ci lavora, c'è questo, ci lavora cercando di portare a casa risultati, e soprattutto sta cercando di mettere all'interno dello spogliatoio una certa mentalità, che è quella di essere vincenti.
Allora, Alessandro da Taormina, ciao Quintiliano, vorrei chiedere a Brambati se secondo lui in un centrocampo a tre, come quello attuale del resto, Kop Meners può essere considerato il nostro play?
Io Kop Meners, guarda, ti dico, non l'ho mai più rivisto, il Kop Meners dell'Atalanta.
Esatto.
Sono stati spesi tanti soldi, è veramente un grande punto di domanda. Eppure poi guardi la Roma che gioca e capisci che ci sono calciatori alla Roma che rendevano in un modo e che oggi con Gasperini rendono in modo diverso. Io non so se è Gasperini che mette nelle condizioni sia tattiche che fisiche, che atletiche, i giocatori. Però per esempio in questo momento vedo la Roma che ha gamba, che corre, che mette in difficoltà le squadre, non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista proprio fisico e atletico.
Esattamente, l'ho detto prima, pensa Massimo, malgrado giochi il giovedì, poi o la domenica sembra quasi che non risenta di quell'impegno, oppure in passato allenatori si lamentavano per questo, quindi dal punto di vista fisico sicuramente è al top. Michele da Casale ti chiede, buonasera, una domanda per Massimo. Allora, quattro allenatori in due anni, compagni di squadra che non sono grandi campioni, può aver rappresentato un limite nella crescita del Diz, può essere un fattore che potrà incidere in sede di rinnovo contrattuale o è solo una questione economica?
Ma allora, è logico che le sirene dall'estero sono suonate, il ragazzo è giovane, io so di per certo che lui vorrebbe rimanere alla Juve, però ci sono tante tentazioni in giro, ci vuole un allenatore anche vicino a lui che gli faccia capire quanto sia importante rimanere e stare alla Juve. Spalletti può essere uno di questi, e io credo che il ragazzo, a mio avviso, alla fine si metterà d'accordo. Però è un ragazzo su cui costruire la Juventus, perché ha fatto vedere che ha delle qualità enormi e che può crescere. È certo che se cresce e si allena con giocatori bravi e forti migliori. Se io gioco a tennis tutti i giorni con Alcaraz, io se sono scarso, a prima o poi miglioro.
Certo.
La qualità del giocatore non domenica. L'avere una qualità alta di giocatori significa anche avere la possibilità di allenarsi giocatori che ti migliorano anche te.
Lo stesso,
quando ti alleni con...
Sì, esatto, lo stesso Del Piero quando iniziò, per carità, fuori classe, però aveva a 20 anni dei compagni di squadra top, e quindi era molto più semplice forse, no Massimo? Questo vuoi dire tu probabilmente, crescere con dei compagni di squadra di un certo livello. Un'altra
Sicuramente.
Esatto, un'altra domanda per te da Pasquale. Concordo pienamente con Massimo, dirigenza non all'altezza. Come vedrebbe Ottolini come nuovo DS della Juve? Ma io aggiungo, arriva o no questo DS, Massimo?
Però ragazzi, posso dire una cosa? Modesto è retrocesso, Ottolini è retrocesso. Come lì mi dovete dire che cosa ha vinto. Ma stiamo scherzando. Ma io quello che penso, ma ragazzi, ma la Juve, io ero abituato a vedere altri tipi di dirigenti, io ero abituato a vedere altri tipi di giocatori. Mi dispiace, ma io questa Juve non la vedo, non vedo una Juventus che possa portare portare, non so, arrivare a un livello di quella Juventus che ho visto io, non solo quando ero giocatore, ma anche dopo che ho finito di giocare.
Le ultime due, perché insomma ti ringrazio Massimo, però ci sono diverse domande. Allora, Quintiliano, quello che dice Brambati, ha un solo colpevole che è stato cacciato dalla Juve, presumo si riferisca, a Giuntoli. Questa dirigenza ha 4 mesi di vita, anche il primo anno di Marotta non fu dei migliori. Rosario da Frattamaggiore sostanzialmente dice aspettiamo, no, prima di, no, di dare un di emettere un verdetto.
No, io aspetto, ho aspettato anche prima, io un po' di anni secondo me che aspettiamo. Io credo che un errore clamoroso è stato mandar via Allegri, per esempio, che non era in scadenza di contratto, che è costato dei soldi, per andare a prendere un altro, metterlo, scusa se insisto, metterlo a contratto a 3 anni, ok? Sostituirlo, quindi hai avuto Allegri che l'hai dovuto liquidare, prendere un allenatore e fargli 3 anni, sennò poi parliamo di soldi, però poi ricordiamoci quanto hanno investito la Juventus sugli allenatori, che potenzialmente se tu ti fossi tenuto Allegri avresti già risparmiato un sacco di soldi. Poi hai dato soldi a Tudor che è ancora al libro paga, cura dai soldi a Spalletti, pensa quanti soldi hai buttato via per una cosa che avevi in casa. Perché in casa avevi Allegri che comunque ti dava una linea guida anche sul mercato. Ricordiamoci che i giocatori poi vanno anche dove ci sono i bravi allenatori. Guardate Rabiot.
E l'ho detto, sì, l'ho detto. Addirittura Conte, alla Juve ha detto io. Conte, sì, esatto.
È stato all'Inter. Barella lo voleva mezzo mondo. Conte ha chiamato Barella. L'ha cercato di convincere. E poi riuscendoci l'ha portato all'Inter. L'Inter è cambiata con Barella, con tutti gli altri giocatori che poi sono arrivati in quel periodo. L'Inter è cambiata,
sì.
E ha fatto, non è un ciclo, perché per me non è un ciclo, l'Inter non ha fatto un ciclo, perché in 4 anni ha vinto uno scudetto,
sono
però
d'accordo.
Insomma è una squadra che lotta sempre per i vertici, sia europei che italiani. Ha costruito, quando c'hai gli allenatori di spessore, i giocatori sono ben contenti di venire a far parte del tuo gruppo.
Non c'è
perché
dubbio.
Uno deve tenere conto anche di questo quando fa le squadre.
Esatto, e poi bisogna anche essere onesti, Massimo, la ricostruzione dell'Inter forse è iniziata proprio con Spalletti, no? La riportò in Champions League,
certo.
Poi Conte ha messo la ciliegina sulla torta vincendo, certo, lo scudetto, certo, questo certo, bisogna certo. Dire. L'ultima, Massimo, e ti saluto e ti ringrazio veramente, più che altro è un elogio a te. Valerio da Pisa dice: saluti a Brambati, uno dei pochi che non dice mai banalità, un vero professionista. Volevo salutarti così.
Grazie mille a tutti voi e a tutta la Juventus e il mondo bianconero.
Grazie Massimo, un abbraccio a te. Grazie mille. Allora, lo sapete, Brambati, pane, come si dice, Fede? Pane al pane, vino al vino. Io non mi ricordo nemmeno come si dica, ha detto io. Devo dire quello che penso. Lui pensa che siano stati fatti tanti errori. Lui dice adesso come adesso da Juventus non c'è quasi nessuno, ha detto Bremer, mi pare che abbia detto pure Thuram all'inizio il Diz, ma lui dice proprio anche a livello societario non c'è una dirigenza a livello di Juventus. Ora ha ragione anche Rosario, no? Che dice aspettiamo, per carità aspettiamo, su questo non c'è dubbio, vedremo come andrà a finire. Mi dispiace anche perché Spalletti invece lo ritiene all'altezza della Juventus, però ho l'impressione che lui creda, non, gliel'ho anche chiesto, non è che mi ha risposto direttamente così, creda che poi alla fine Spalletti più di tanto non possa fare, e sicuramente ha detto spero che la società, ma questo lo speriamo tutti ragazzi, a gennaio magari se lui ha fatto 1/2 richieste lo accontenti, perché comunque fondamentalmente, anzi senza fondamentalmente, cioè Spalletti è arrivato e non ha nessuno dei giocatori chiesti, o meglio quelli che li ha trovati non ha potuto fare purtroppo il mercato, e poi giù, come diciamo sempre noi, l'errore è stato fatto in estate quando si poteva e si doveva probabilmente non confermare Tudor, ma non non è nessuna cattiveria nei confronti di Tudor, perché se tu come lì diventi direttore, allora era direttore generale, e non sei convinto di probabilmente aveva anche ragione, non sei convinto di Tudor, non lo devi confermare. È vero, il mondiale per club, il primo mondiale per club non era nulla di che, tanto i soldi che ti dava la FIFA, che ti ha dato la FIFA, li prendevi lo stesso. Allora non riuscivi a prendere un top, prendevi tempo, l'unico che poteva andarci probabilmente era Brambilla, intanto nel frattempo contattavi, poi si è liberato Spalletti o comunque un allenatore un po' più, diciamo un allenatore top, perché prendere un allenatore emergente in una fase così difficile di ricostruzione, anche Motta stesso, no? Che magari poi farà anche un'ottima carriera, non lo so, questo io francamente non lo possiamo dire adesso, però in una fase di ricostruzione serve un esperto, magari una volta che è ricostruita puoi prendere un emergente o comunque qualche... Se tu prendi Motta, che per carità ha fatto una cosa grandiosa al Bologna, ma è il Bologna, con tutto rispetto del Bologna, che peraltro quest'anno, ripeto, è una delle squadre più che mi piace di tutte quante, e rischia veramente di qualificarsi tra le prime quattro il Bologna se continua così, perché questo è chiaro. E quindi bisogna prendere un top. Lui è stato molto... molto severo, diciamo così. È chiaro che si augura che Spalletti vada bene, anche un suo amico, e anche noi ce lo auguriamo. Allora, 340-54-25-324, stiamo cercando, immagino adesso sto vedendo che per esempio Simone da Roma scrive: i giudizi di Massimo Brambati sono state delle coltellate, ma quanto ha ragione. Simone, purtroppo io non credo che lui lo dica tanto per... sappiamo benissimo che lui avrebbe voluto Conte. Però non è che ha detto Spalletti, anzi anche Spalletti ha messo tra quelli da Juve, lo ha detto tesserati, ha specificato, quindi tra calciatori e tesserati, quindi anche l'allenatore, da Juve sono Spalletti, Bremer, mi pare che abbia detto Thuram, però non, perché ogni tanto andava via la linea, e il Diz, gli altri no, compresa la dirigenza, ha detto, fermo restando che aspettiamo, magari poi farà bene questa dirigenza, però... detto, io non sono convinto, perché non mi pare che siano dei tesserati, lui questa sottolinea, dei tesserati da Juventus, molti di questi qui. E così come dice, se la Juventus dovesse prendere Ottolini, è un altro che comunque dice lui, per carità, io sto ripetendo quello che dice lui, è stato cacciato dal Genoa, quindi alla Juve perché dovrebbe secondo lui far bene? Questo è un po' il discorso, ragazzi, ma siamo giunti al break, caro Federico Rossi, quindi vi invito a mandare altri messaggi al 340 54 25 324. Stiamo cercando adesso, al di là delle parole di Brambati, se volete intervenire su quello che ha detto, per carità, perché ha messo ulteriore carne sul fuoco, però stiamo cercando di capire se vi fidiate o meno di Spalletti, e finora che cosa vi ha detto Spalletti, cioè può essere veramente l'uomo da quarto posto, terzo posto, secondo posto. Io adesso la parola scudetto la lascerei un po' da parte in questi ultimi tempi, la Juve deve rientrare intanto tra le prime quattro e poi si vedrà. Tra poco Stefano Discriti.
Fuori di Juve.
Quanti messaggi sono arrivati, ragazzi, con questo intervento di Massimo, che ragazzi io apprezzo sempre chi dice quello che pensa con rispetto, purtroppo quello che ha detto, la maggior parte delle cose sono oggettive, diciamo così, fermo restando che, ripeto, attenzione, guai a dare giudizi definiti e definitivi, questo, su questo non c'è dubbio, aspettiamo sempre, per esempio come lì possiamo dire quello che ha fatto sul mercato, così sperando che dei video Openda veramente decollino, che abbiano preso spiccato il volo proprio a Bodo con quei gol, non lo so, e poi a fine stagione si tireranno le somme in maniera un po' più, diciamo così, definita e definitiva. Allora, buonasera Quintiliano, secondo me il lavoro di Spalletti sulla squadra entrerà nel vivo con il cambio di modulo, solo allora sarà possibile capire bene se la Juve potrà ambire ad una delle prime quattro posizioni e lottare attivamente per queste. Sono molto fiducioso in merito, visto che già cominciano a vedersi alcuni piccoli passi di recupero dei singoli. Un saluto Alessio da Follonica. Guarda Alessio, io sono d'accordo con te al 100% sul fatto che il decollo spallettiano avverrà soprattutto con il cambio di modulo. Sono convinto anch'io di questo. Ora, se domani per esempio non farà questa svolta tattica, evidentemente però un motivo ci sarà, i giocatori li vede lui tutti i giorni, quindi poi noi possiamo dire la nostra fino a un certo punto, è chiaro, come ognuno può avere un giudizio, una critica, eccetera eccetera. Ma poi vi dirò, perché ormai facciamo il toto definizione, no, di Pierluigi da Casalpalocco, poi glielo dirò, questa sera l'ha definito in maniera ancora diversa, mutuando un po' un termine calcistico. Stefano Discreti, eccolo.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
Allora, caro Stefano, non ti vedo in forma, te lo dico subito, non so perché, forse
no,
perché...
No, perché non mi fa... adesso... Cioè,
no, ma io già ti io vedo la... che... già vedo l'approccio, non lo so, non mi convince perché...
Io pensavo che Federico avesse fatto sciopero, che non mi chiamava, quindi...
Ah, a proposito, Fede, sai cosa mi ha scritto oggi Discreti? Cioè, mi è venuto quasi da ridere. Ma sciopero non lo facciamo? Quando ha visto la scaletta, c'era ovviamente anche lui in scaletta. Dico, ma sciopero non so nemmeno cosa sia. Io personalmente, per lavoro, non ho mai fatto uno sciopero in vita mia. Anche se in passato forse avrei dovuto farli, no? Visto poi come si sono comportate alcune società. Allora, caro Stefano Discreti, intanto ti carico un po', perché il tuo ex compagno di scuola Pierluigi da Casalpalocco, perché poi lui viveva vicino a casa tua ma è andato a vivere in qualche villa, immagino, di Casalpalocco questa sera. Allora, prima papa, poi leader massimo, quindi è passato dal Vaticano al comunismo, poi ti ha definito la scorsa volta premier, mi pare, qualcosa di politico. Esatto. Questa sera ti definisce Discreti galattico, quindi diciamo mutua un po' il discorso calcistico legato al
Real Madrid.
Al Real Madrid, il massimo che possa.
Sono un galattico.
Il massimo che possa accadere. Allora, sto cercando di con i nostri. Intanto è intervenuto Massimo Brambati, sono arrivati 15 messaggi perché è stato, caro Discreti, è stato più diciamo pessimista e disfattista di te, però ha detto le cose purtroppo vere, nel senso, ha detto io non vedo tesserati, attenzione, ha detto da Juventus vedo tesserati, Spalletti da Juventus, Bremer, forse ha detto Durama ma non ho capito bene, e il Diz, e poi gli altri ha detto per me non sono da Juve, per come intendo io la Juve, fermo restando aspettiamo, per carità, però io al momento vedo questo. Ha riportato degli errori che sono stati fatti, come è stato mandato via Allegri, è stato acquistato Motta, poi Tudor che non doveva essere secondo lui confermato, soprattutto dopo quella frase che disse, ricorderai Stefano, no, post Venezia, io non vado al mondiale per, cioè sostanzialmente disse che non andava al mondiale per club se non avesse avuto il contratto, e vabbè, però con i nostri ascoltatori sto cercando di capire, non facendo un bilancio, però se sono convinti dopo questa vittoria, ma non per la vittoria, che Spalletti possa sollevare le sorti della Juventus o no? Stefano Discreti ad oggi è convinto che Spalletti possa risollevare le sorti, e per risollevare le sorti, Stefano, intendo entrare tra le prime quattro?
Se la può giocare, sicuramente se la può giocare, ma non vedo un cambio da quando è arrivato Spalletti, non ho visto questo cambio incredibile. L'altra sera ho visto una Juve per un tempo inguardabile,
mamma mia,
e nel secondo tempo ho visto un giocatore che ha trascinato una squadra che altrimenti ha rischiato prima di pareggiarla ma anche di perderla, perché comunque sia prima del contropiede che porta al 3-2 per la Juve là c'è un contatto in aria, un arbitro più severo magari ti dà un rigore contro, quindi stai 2-1, è incredibile, ha ragione Spalletti su questo, è incredibile che dopo che fai in vantaggio 2-1 non metti in ghiaccio questa partita, cioè ho visto una Juve veramente, ritorniamo sempre allo stesso coso, io da un anno e mezzo a questa parte vedo solamente un modo per attaccare, che è la Juve, palla Ildiz in maggioranza oppure palla con Cesao e speriamo che inventino qualcosa, non vedo un'alternativa, quindi quando comincerò a vedere che con Spalletti qualcosa effettivamente è cambiato te lo dirò ammazza, finalmente non dipendiamo da Ildiz e da Cesao, allora ti dico è cambiato. Per ora io ho visto proprio che non è cambiato assolutamente
nulla. Cioè Spalletti,
nulla,
secondo te finora non ha fatto nulla?
niente rispetto a Tudor.
No,
niente,
io non sono d'accordo. Stefano.
No, ha portato un po' più di entusiasmo nello spogliatoio, ma a livello di gioco, niente. A livello di
gioco, non sono d'accordo, Stefano. Mi dispiace.
La Juve dipende esclusivamente ancora da Conceição e da Ildiz.
Però secondo me l'atteggiamento
di Coppa Miners in difesa
lascia perdere.
No, ma che Spalletti sia un allenatore superiore a Tudor lo dice la carriera, lo dicono gli anni, ma ad oggi la Juve come trame di gioco non abbiamo visto niente. La partita dell'altra sera è stata imbarazzante per oltre un'ora.
E infatti secondo me, Stefano, guarda, su questa ragione, per oltre l'ho detto anch'io, l'ho chiamata il primo tempo da psicanalisi, l'ho definito, perché è stata un'involuzione, però qualcosina si era vista. Tu dici, ma non abbiamo battuto nemmeno il Torino e la Fiorentina, e hai ragione anche su questo. Allora ti chiedo, Stefano, vado un po' oltre, ma non è che questa è una rosa con la quale Spalletti più di tanto, perché io sono preoccupato,
Allora, io sono d'accordo con te quando tanti dicono vabbè, però questa Juve è così, però poi alla fine io, cioè, ti ripeto, secondo me questa squadra ad esempio aveva giocato meglio col Torino che col Bodo. Però per dirti una cosa, io capisco il ragionamento che può fare un tifoso, ma noi siamo una rosa, effettivamente Spalletti non può fare miracoli, però poi penso, non siamo riusciti a segnare al secondo portiere del Torino, dico, ammazza, il Torino sarà in una fase in cui ha una difesa corazzata, è blindata, è imbattibile. La partita successiva il Torino gioca in casa col Como, ne prende 5. Cioè, ragazzi, se non riusciamo a segnare al Torino, non è una questione di giocatori, perché tra i giocatori della Juventus e quelli del Torino passano 5 categorie. È una questione di testa, sicuramente, ma anche di gioco. Questa squadra non ha un gioco. Ovviamente Spalletti è da un mese sulla Juve e ha avuto questi giocatori solamente per 15-20 giorni, perché poi sono partite per nazionale, quindi non gli possiamo chiedere un miracolo di gioco, ma quello che gli vogliamo chiedere dall'alto della sua esperienza e della sua bravura superiore nettamente sia a Motta che a Tudor, gli chiediamo proprio questo: Spalletti, per favore, fai sì che questa Juve non dipenda esclusivamente da Conceição e da Ildiz, perché sennò altrimenti a dipendere da Conceição e da Ildiz erano bravi pure Motta e Tudor. Tu ci devi dare quel qualcosa in più, pur non avendo dei fenomeni veri in squadra, ma comunque hai dei giocatori che sono sicuramente superiori al Torino, sicuramente superiori a quelli della Fiorentina. Cioè, non è possibile che questa squadra non riesca a battere queste squadre, dai.
Allora, vedo un tanto pessimismo, mamma mia, che ansia, ragazzi.
No, dopo una vittoria...
No, sto a leggere diversi messaggi, Stefano, non so se siano condizionati da Brambati, da te, però... Francamente è un po' ansioso l'umore, diciamo così, dei radioascoltatori.
Intanto io ti dico una cosa, intanto mettere in sequenza un'altra vittoria dopo il Bodo,
non sarebbe
battere
male.
Pure
sì.
Il Cagliari sarebbe importante, perché vorrebbe dire intanto creare uno spirito, no? Una forza emotiva differente, e ti porterebbe ad affrontare il prosieguo di dicembre, che come già l'abbiamo visto
sì.
più volte, l'abbiamo visto. Allora, un calendario importante. Che cosa vuol dire poi? Questa Juve secondo me non può lasciare niente. Subito dopo il Cagliari abbiamo l'Udinese.
Coppa Italia, sì, martedì, sì.
E la Coppa Italia in una stagione come questa, che non sai dove arriverai, che cosa ti giocherai. Secondo me anche la Coppa Italia è un appuntamento fondamentale. È un appuntamento importante da giocarsi. Quindi mi aspetto in Coppa Italia, anche in Coppa Italia mi aspetto una partita importante.
L'ho detto anch'io, Stefano, sono d'accordo.
E allora ti dico che voglio andare oltre, arrivare a Napoli, al big match di Napoli, con 3 vittorie consecutive, una in Champions, una in Serie A,
ma
e una in Coppa Italia. Vorrebbe dire che la Juve intanto sta provando a riaddrizzare una stagione storica.
Sì, la penso come te, Stefano.
Poi andate la giochi a Napoli.
Certo,
a Napoli
certo.
Puoi perdere pure, puoi vincere, puoi fare quello che ti pare. Non mi pare che il Napoli quest'anno pure
brilli,
stia facendo una stagione strepitosa. Quindi là è una partita da tripla. Ma se ci arrivi con 3 vittorie in 3 competizioni differenti, vuol dire che stai facendo votare bene i giocatori, ma hai ritrovato il bandolo della matassa corretto.
Sì, e non c'è dubbio. Stasera, Stefano, secondo me c'è una partita molto bella, Sassuolo-Como, perché al di là del Como, secondo me gioca bene anche il Sassuolo. Io l'ho visto 2-3 volte e aggiungo, secondo me grosso di tutti i campioni del mondo del 2006, diversi raccomandati, parliamoci chiaro, a fare gli allenatori, forse è il migliore, Stefano, guarda che ti dico, guarda che ti dico, perché l'ho visto il Sassuolo, non gioca male, e se vai a vedere i calciatori che ha, non sono sicuramente quelli del Como. Allora, Fabio da Novare, per esempio, la pensa in modo diverso. Come si fa a non dare fiducia a Spalletti? Sembra quasi un messaggio per te, però l'aveva mandato già prima. Piuttosto, io non ho molta fiducia nella squadra. Sbagliamo ogni ripartenza verticale dopo 3-4 passaggi. Il vero problema è la scarsa tecnica o la pressione che paralizza gambe e cervello? La domanda di Fabio. Io, caro Stefano, ce l'ho questo dubbio, ho fatto il podcast, ora dimostrassero tutti di essere da Juve, non c'è tempo per morire, come diceva Galeazzi, altrimenti vuol dire, Stefano, che purtroppo, altrimenti, ha ragione Brambati, da Juve c'è poco, da Juve di tesserati.
Io non sono così estremo come Massimo, nel senso che tu lo sai, io sicuramente in un'ottica di valutazione dei calciatori, se vado avanti io salvo sicuramente pure con Cesao, salvo anche Cambiaso, persino anche se Cambiaso da quando è stato accostato al Manchester City ha avuto una discontinuità di rendimento, però secondo me è un giocatore che recuperato emotivamente può giocare entrambe le fasce, è comunque un ottimo giocatore, un buon giocatore, e la Juve nel corso della sua storia non ha avuto solamente Cabrini, ha avuto anche De Agostini, ha avuto anche
sono stati importantissimi, esatto.
Quindi alla fine là è una questione mentale, è importante, poi ti dico, a me quando mi dicono non è da Juve, per, ad esempio Locatelli per me è da Juve, non è da Juve titolare, è da Juve rotazione, ok? Quindi alla fine ci sono giocatori che sono da Juve e tu dici questi sono proprio titolari inamovibili, allora se noi andiamo a vedere i titolari inamovibili di questa Juve in questo momento, probabilmente ha ragione Massimo, ti dico, Yıldız, Thuram e Bremer, l'ossatura, per me con Cesao tu lo sai, comunque che giocatore che lo ritengo importante, a prescindere, però non dico che deve giocare per forza titolare, perché abbiamo visto che con Cesaro è un giocatore che è decisivo sia quando gioca titolare, ma sia anche quando entra a mezz'ora finale, che poi anzi addirittura lì può essere devastante.
Ma ancora quindi migliore. Dico,
per me è un sesto uomo fantastico, cioè ci deve stare sempre là, perché io so che ho questa carta da giocarmi e qualsiasi partita te la può cambiare. E ti dico che però alcuni altri giocatori sono comunque sono da Juventus, è Cambiaso, te l'ho detto, Locatelli, lo stesso Gatti secondo me non titolare è da Juventus, è uno che può ruotare tutto qua, cioè non vuol dire che da Juventus
sì certo
devono avere lo spirito da Juventus. Gatti e Locatelli ad esempio, che non sono fenomeni, sono da Juventus. Perin ha lo spirito da Juventus, quindi io ti dico andiamo a vedere chi sono intanto un'ossatura che hanno quello spirito da Juventus. Perin, Locatelli, Gatti, che quando gioca e quando parla parla da juventino, ha proprio la juventinità diciamo nell'animo, la vittoria, sa che cosa, e quindi io quell'ossatura italiana, ok, che sanno che cosa vuol dire alla Juventus, me la tengo. Gli altri giocatori, alcuni ancora non li abbiamo visti, cioè non è che possiamo bocciare così in due mesi David, Openda, Gio Mario probabilmente è l'unico veramente solo bocciato. Zegrova, per quello che abbiamo visto, per me è da Juventus. Il problema è capire questo ragazzo perché non riesce a giocare più di 20 minuti. Allora
questo è un dilemma, sta diventando quasi un mistero, sarà... quasi un mistero per me.
Sembra quasi Douglas Luiz dell'anno scorso, che più di una partita non la poteva fare, però lui rientra dall'infortunio, hanno fatto un percorso insieme col preparatore, guarda Zegrova farà 20 minuti una partita, poi sta fermo una settimana, poi ne rifà 20, poi ne fa 40, 60, sì. Per arrivare a, non lo so, a febbraio al piano della condizione, non lo so, perché altrimenti non si spiega perché una volta viene schierato 20 minuti, una volta 0, una volta 15 minuti e
l'altra non lo sappiamo, non lo sappiamo. Allora,
ma quando gioca per me è da Juve.
Sì, anche secondo me. Ciao Quinti, per me a giugno Spalletti, mamma mia, finirà la sua esperienza juventina, credo che non farà bene. Valerio da Pisa, Valerio significherebbe non qualificarsi per la Champions League. Aiuto, nemmeno Stefano Discreti forse adesso arriva a questo pessimismo. Vabbè. Caro Stefano, c'è un altro amico, poi ascolteremo anche qualche audio. Spalletti deve credere in David, poi non dobbiamo stare sopra i singoli, ma sopra la squadra, tutti devono capire che siamo di livello normale, se vogliamo che gli avversari ci rispettino ci devono vedere affamati, abbiamo visto che quando ci proviamo creiamo, questo deve essere sempre al primo punto, dal primo minuto alla prossima gara l'avversario inizia a pensarci diversamente. Forza Juve, sostanzialmente Lucifero, che non so se sia il nome vero oppure diciamo così il nome social, non ha tutti i torti, ma secondo me Stefano volevo, è un po' quello che stavamo dicendo noi da Juve, anche se
aggiungere una cosa che mi sono dimenticato adesso mentre ci stavo pensando, proprio in virtù della rosa della Juventus. Dusan Vlahovic con il contratto allungato è da Juventus, cioè in scadenza, non lo so se te lo vuoi tenere,
no, non credo.
Ma Dusan Vlahovic è da Juventus tutta la vita, nel senso, c'è, cioè, comunque sia Vlahovic e Yıldız con i contratti rinnovati, giocatori motivati, è una coppia d'attacco che poche squadre hanno al mondo, poche squadre.
Allora Fede, ascoltiamo qualche amico da casa, dai.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco.
Beh, io non è che possa dire che non ho fiducia in Spalletti, anche se non è l'allenatore che io prediligo, devo essere sincero, però secondo me doveva essere un allenatore ingaggiato, non in corsa, come è successo adesso nel mese di ottobre, ma doveva essere preso già dopo il mondiale per club, perché il mondiale per club ci poteva andare benissimo Brambilla, ma lì è stata la dirigenza, o meglio come lì, che ha fatto questa scelta incauta di ingaggiare, di confermare Tudor, addirittura facendogli un contratto fino al 2027. Quindi quello è stato proprio un errore madornale, ecco, diciamo così. Però questa è la dirigenza debole che continuiamo ad avere. E purtroppo la squadra è quella che è, e l'allenatore, diciamo, che farà il suo percorso, anche se rispetto agli altri due che abbiamo avuto, questo è un allenatore che può, diciamo così, risolvere certe questioni. Però io fiducia così al 100% io non ce l'ho, devo essere sincero. Però vediamo in corsa quello che succede nel corso del campionato e della Champions, ecco, e anche la Coppa Italia, perché quella sarebbe la nostra portata. Un abbraccio fino alla fine.
Grazie Marco. Certo Stefano, anche tu, ma sono convinto anch'io, la Coppa, sto pensando a qualche altra squadra del passato, pensiamo a vincere la Coppa Italia, cioè capisci il livello della Juventus, Stefano? Io mi deprime questa cosa se ci penso, no? Però la realtà è questa.
Sì, sì.
Così come tutti sottolineano giustamente che ora Marco magari non ha fiducia piena in Spalletti, che ovviamente non andava confermato Tudor, ma con tutto il bene e il rispetto di Tudor, Stefano, se tu non sei convinto, tu come lì, non lo devi confermare Tudor, perché poi ti ritrovi con il problema che purtroppo devi mandarlo via e ti ritrovi a pagare tre allenatori.
Assolutamente, e ti ripeto, come ci siamo detti qualche settimana fa, io ti dico, nel momento in cui poi alla fine Tudor salta e tu prendi Spalletti, io mi aspetto che come lì va là, ok, e mi ammette una responsabilità, non scarica tutte le colpe come ha fatto Giuntoli con Motta quando tu hai scelto quell'allenatore, nonostante la piazza spingesse per il ritorno di Conte, nonostante la società per la parte di Chiellini e Calvo avessero lavorato per il ritorno di Conte, cioè non scarichi tutto sull'allenatore. Io mi aspettavo che come gli dicesse: ho fatto una valutazione errata nel confermare Tudor, però purtroppo eravamo nei tempi strettissimi, dovevamo fare questo mondiale, l'allenatore ci aveva detto che altrimenti ho provato a prendere altri allenatori, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo rischiato con Tudor, è andata male, cambiamo strada. Mi aspettavo questo da Comolli, invece facendo finta di niente alla fine mi dimostri che sei un altro che sta lì a scaricare le colpe sempre sull'ultima ruota del carro, in questo caso era Tudor, ma non posso aver fiducia di te, capito? Non posso aver fiducia per il futuro. Chi non si prende responsabilità nella vita, io non ho mai fiducia.
Scusami Antonello da Padova, io non lo so se tu ce l'abbia con me, ma adesso state discutendo, però prima che intervenisse Stefano, anche Spalletti, ma veramente siamo diventati l'Inter di Moratti. Antonello, ma chi lo sta discutendo Spalletti? Io sicuramente no, per me è un top. Stefano, per dirti, lo stima lo stesso, no? Non so con chi ce l'abbia tu, Antonello. Lo stesso Massimo ha detto che è uno dei pochi tesserati da Juve. Boh, non lo so, vabbè, comunque, vai Fede.
Caro Quintiliano, buonasera, sono Rosario da Frattamaggiore.
Rosario.
Riguardo all'operato di Spalletti, io resto fiducioso, ma bisogna dargli tempo. appena 3 settimane di lavoro sono poche, sia per dare giudizi, sia perché insomma per poter immaginare che lui potesse già dare un'impronta alla squadra. Dobbiamo dargli tempo, basta vedere quello che sta facendo Gasperini alla Roma. All'inizio la Roma, diciamo, era una squadra senza né testa né coda, adesso sta iniziando ad avere una fisionomia. Quindi dobbiamo essere ottimisti, anche perché non abbiamo alternative.
Questo, esatto.
E quindi avanti con Spalletti, avanti tutto con Spalletti e sempre forza Juve.
Grazie Rosario, è vero, non abbiamo alternative, però io ripeto, io mi fido di Spalletti, però comincio a temere che... Ecco perché vi dico, io ho scritto oggi sul podcast, ora bisogna dimostrare di essere da Juve tutti, Spalletti in primis, ma l'ha detto anche lui, ma i calciatori, io non vorrei più vedere quel primo tempo di Bodø/Glimt, altrimenti penso che torniamo indietro di 2 mesi. Ha ragione Stefano, ma l'abbiamo visto tutti. Io ho scritto subito dopo il primo tempo da psicanalista, perché rivedevo dei fantasmi mottiani addirittura. Marco dice: Massimo Brambati, direttore sportivo della Juventus, addirittura. Mirko Tagagliari dice: ciao Quinti, grande Brambati, ma è banale, dice le cose come stanno. Mirko appunto da Cagliari, e così come Simone ha detto, i giudizi sono come delle coltellate di Massimo, ma dice lui purtroppo ha ragione. Cioè, quindi non credo che Massimo non reputi Chiellini un non competente, secondo me ha dimenticato, forse è stata una dimenticanza. Sì, lo credo anch'io. Io lo seguo tutte le sere insieme al direttore Moggi, i suoi interventi sono sempre esaurienti e di grande competenza. Volevo salutarlo, non ce l'ho fatta. Grande Massimo da Caserta. Allora, caro Stefano Dischetti, stiamo per andare in pausa. Domanda secca, 20 secondi e poi ci rivediamo qui. Io credo che domani, caro Stefano, io sto leggendo che forse riproporrà la difesa a 3, ma non sarebbe il caso proprio contro il Cagliari di iniziare questa svolta, quantomeno provarla qua con la difesa a 4? Se non provi domani, sì, quando provi?
Allora sì, se non mi metti però Coppa Miners in difesa.
Vabbè, spero di no con la difesa a 4, anzi credo di no.
Quello guarda, ti dico sì, se però non mi metti Coppa Miners nel 4, quindi se lui ritiene che possa mettere la difesa a 4, allora sì, altrimenti ha ragione ancora andare con la difesa 3. Cioè, se proprio devo mettere ancora Coppa Miners sulla linea dei difensori, schiero la difesa 3.
Ah, ok, grazie Stefano, ci vediamo tra poco.
Tra poco.
Mandateci un tono a dirci la vostra su questo lavoro iniziale di Spalletti alla Juventus.
Fuori di Juve.
Qua di nuovo in diretta Stefano Discreti, secondo me sta morendo di fame, aspetta 20 minuti, 24 minuti e poi potrai sfogarti con le tue solite serate da vitellone, diciamo così, da non so se più tu oppure Federico Rossi che abita da queste parti. Allora, questa è bella, Pierluigi da Casal Palocco, Stefano scrive: sfoderiamo l'aquila di mare. Ma a proposito Stefano, ma tu hai l'aquila di mare, tu che sei un uomo di mare, ma è un pesce o un'aquila che sta al mare? Quella che diceva intendeva Spalletti, perché sono andato su Wikipedia, mi ha dato 2 opzioni, un'aquila vera che però sta sempre sul mare e poi un pesce che tipo sembra quasi che abbia le ali. Hai capito a cosa si riferisse?
Non so se si riferisse all'aquila di mare, che è quella specie di pesce che sembra tipo un pesce martello quasi, cioè con
sì,
le
bravo,
ali,
bravo, 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 esatto.
Probabilmente non... è quello, io... forse è quello.
Boh, non lo sappiamo, bisogna guardare, quasi quasi gli mandare, però voglio evitare una risposta brutta, se ancora è quello il numero di Spalletti, ma credo di sì, a Luciano, perché non gli ho dato nemmeno il benvenuto nella Juve, perché uno dice, ma come, tu segui la Roma, adesso mi dici...
C'era quel video che girava su YouTube e anche sui social di quello che aveva provato a chiamare Spalletti e lui diceva: chi ti ha dato il mio numero? Chi ti ha dato il mio numero?
Sì, è vero, è vero, è vero, sì. A me invece non me lo disse perché mi conosceva, no? Quando era diciamo era disoccupato, tra virgolette, licenziato dall'Inter, e sono arrivato dall'Inter, io gli scrissi: ciao Luciano, sono Quintigliano, come stai? Quella, ti va di intervenire? No, io non capisco niente di calcio, chiamo quelli bravi. Cioè, mi rispose così, io, vabbè, sei sempre il solito. Vabbè, comunque, dai, Fedez.
Ciao Quintiliano Gabriele, un pensiero sui nostri ragazzi.
Quali?
Noi abbiamo massacrato Miretti per quel famoso rigore in Coppa. Ora, io ho sempre giocato a carte scoperte con sto ragazzo fin dall'esordio, letteralmente, perché nella mia follia di incompetente sicuramente ci vedo un qualcosa in questo ragazzo, un qualcosa, e continuo a vedercelo adesso a maggior ragione. Non diventerà chissà chi. Quindi io darei continuità a questo ragazzo, ma fare un discorso generale sui giovani. Torno a quel rigore famoso di Miretti. Locatelli forse ci ha fatto prendere una decina di gol da quando sta con noi. Però gioca. Miretti ha fatto un errore quell'anno in Coppa, e da quel momento là non era più degno di vestire la nostra maglia. Di tutto gli stavo detto a sto ragazzo. Adesso mo toccherà da Azic, forse, non lo so. Non abbiamo una squadra di fenomeni con 15-20 fenomeni, abbiamo una squadra che è quella che è. Quindi abbiamo buttato al vento giovani dal futuro sicuramente importante. Quei pochi che ci sono rimasti, che vengano aiutati a inserirsi piano piano, insomma. Poi, se non saranno capaci, veramente verranno ceduti. Ciao.
Si è andato un po' fuori tema, però è importante, potrei parlare di qualsiasi cosa. Onestamente pensavo dicessi qualcosa su Spalletti, sui giovani. Ne abbiamo parlato tante volte, Stefano. No, tu tra l'altro mi pare che sia stato uno di quelli che avete bocciato subito Miretti, ma lo ricordo, eri qui a fianco mio. Adesso non lo negare, che Miretti tu per te non è un calciatore da Juventus, allora, giusto?
Allora no. Vedi, non è un calciatore da essere titolare nella Juventus, è un giocatore che mi sembra, dopo anche il prestito al Genoa, un giocatore più maturo che può sicuramente ruotare nel centrocampo della Juventus. Se però tu mi dici la Juve che deve puntare a entrare nei primi quattro posti deve giocare con Miretti titolare, allora ti dico certo, se questo Miretti deve essere titolare inamovibile nella Juve abbiamo un problema. Questo è un altro discorso.
Cioè, tu praticamente non credi che questo ragazzo possa diventare importante. Guarda che ti dico, Stefano, te la dico, anzi l'ho già detta ma tu non c'eri. Secondo me Miretti in questa Juve è il migliore, no, il migliore, è il centrocampista più tecnico. Ricordati queste parole, poi ne riparleremo, perché tu avevi bocciato Thuram, comunque è uno dei migliori.
No,
aspetta, avevi bocciato, non mi ricordo, Locatelli, vabbè.
Non mi mettere in bocca, Thuram mai, assolutamente. Secondo me comunque il centrocampista più tecnico della Juve è Kopp Meiners, però purtroppo...
Ma, ne riparleremo. Allora, il primo dei due messaggi che sicuramente invierà la persona che adesso ti dirò. Buonasera Quintiliano, ottima notizia, Vlahovic titolare, le parole di Brambati non sono mai banali, dice sempre quello che pensa, ottimo professionista. Hai ragione, se il Bologna continua così, certo che arriverà tra le prime quattro. Un abbraccio, grazie Terry. Immagino che poi... ormai dovresti saperlo, Terry, che il venerdì lui, salvo cataclismi, è con noi. Poi Spalletti mi piace, ma la rosa della Juve è veramente di basso livello. Gasperino Fui è il nome, diciamo, social, immagino. Poi Luigi vorrebbe Palladino sulla panchina della Juventus, mentre Yuri da Grosseto dice Brambati ha ragione e Thuram non l'ha detto. Ecco, io no, perché a un certo punto non si è capito bene se avesse detto i tesserati da Juve Thuram o meno. Mi confermi che non l'ha detto. Poi Cannavaro, Marco dice da Cannavaro, tra quelli del 2006 è il più raccomandato di tutti. Marco, guarda Marco, che anche, diciamola tutta, anche Pirlo fu preso all'Under 23 e sarebbe stato il percorso, diciamo così, normale, salvo poi Agnelli mandare via Sarri e metterlo sulla panchina della prima squadra. Anche Pirlo, insomma, diversi campioni del mondo, ragazzi, dai.
Guarda, allora devo dire che Gattuso pure comunque sta facendo una carriera dignitosa, probabilmente.
Beh, dignitosa, Stefano, insomma.
L'allenatore che ha ottenuto più successi, più trionfi di quella squadra è Super Pippo Inzaghi, che però...
Sempre però tipo alle promozioni Serie B, vero? Vero.
Sempre è diventato quasi uno specialista, è diventato quasi un passione. Sì. Un Sonetti, cioè uno specialista a prendere le squadre e a riportarle in Serie A.
Mi ricordo anche il Venezia, o sbaglio, Stefano?
Sì,
lui,
sì,
no?
Sì, comunque sta costruendo delle belle realtà, ma sempre in provincia. Lui è scottato ovviamente dall'esperienza che ha avuto al Milan. Non era pronto, evidentemente.
Come non era pronto Gattuso?
Come non era pronto Pirlo? Come certo. Non era pronto Seedorf? Come non sono pronti praticamente nessuno di questi, quando pensi che dici è stato un grandissimo giocatore, adesso lo mettiamo in panchina, cioè prima dimostralo.
E invece poi, Grosso, che non è stato un grandissimo calciatore, secondo me sta dimostrando di essere un bravo allenatore. Ti invito a vedere Sassuolo. Guarda,
ha
Stefano,
fatto anche bella gavetta,
bravo, lo vedi? Viene al mio discorso. Allora, ciao Quinti, per la prima volta, questo Stefano è per te, però non te la prendere. Per la prima volta non sono d'accordo con il buon discreti, quel buono potresti, no, anche potresti anche togliere quel buon. Con il Bodo ho visto il Diz libero di esprimersi come l'avevo visto solo con la panchina temporanea di Brambilla, Simone Davauto Canavese. Però Stefano non ha detto che il Diz è stato imprigionato, giusto Stefano? Entrando.
No, non mi pare. Forse intende dire che per la prima volta ha visto un Ildiz schierato in maniera differente con Spalletti in questi anni. Quindi che vede la mano di Spalletti.
No, lui dice proprio la partita di Bodo. Lì in realtà però, amico nostro, lui è entrato e doveva risolvere quello che poi ha fatto. Del resto forse non fa testo, diciamo così.
Lì si è caricato la squadra sulle spalle proprio.
Eccolo là, come c'è un messaggio contro, ce n'è subito uno pro. Vabbè, allora ha ragione discreti. I giocatori della Juve sono superiori a quelli della Roma. Io su questo, ma allenatore fa la differenza. Gasperini ha dimostrato di essere un grande tecnico e creatore di gioco, Valerio da Pisa.
Io su questo ho un'altra teoria, cioè io ritengo che la rosa della Juventus sia nettamente superiore a quella della Roma, ma la Roma ha un vantaggio di un anno di costruzione, cioè Gasperini è stato, dall'alto della sua esperienza, è stato intelligentissimo, cioè è arrivato a Roma, non ha visto che poi non gli sono arrivati alcuni giocatori che aveva richiesto per il suo gioco, non ha modificato la squadra adattandola alle sue idee di gioco, ma è lui che si è adattato alla Roma costruita da Ranieri, quindi lui si è portato sulle sue spalle un anno di lavoro di Ranieri, che ha portato la Roma nel periodo di Ranieri la lotta per non retrocedere a giocarsi la Champions all'ultima partita. La Roma con Ranieri in panchina è stata la migliore squadra del campionato.
Sì, al girone di ritorno sarebbe stata prima al girone di ritorno.
Appunto.
Però Stefano, scusami se ti interrompo, perché ci tengo a questo. Hai ragione, ha proseguito un po' su quella scia, però l'hai detto tu, è stato molto intelligente, perché non ha nemmeno la rosa da lui richiesta ad adattarsi. Guarda che questa è una grossa virtù,
È una virtù da grande allenatore.
Bravo,
ti faccio un esempio chiarissimo nella nostra storia recente della Juventus. Quando Antonio Conte si dimise nel 2014 al termine, durante il ritiro, la Juve chiamò Allegri, che faceva tutto un altro gioco. Allegri fu intelligentissimo
a continuare col
3-5-2, che per i primi 7-8 mesi non toccò assolutamente nulla. Lì invece un allenatore inesperto avrebbe detto adesso faccio vedere la mia mano, invece l'allenatore giusto è quello che dice ma questa squadra con Ranieri non prendeva gol e aveva trovato una quadratura, intanto io riparto dal gioco di Ranieri, poi piano piano comincia a vedere ma lo sai che Cristante se lo avanzo 10 metri
ha fatto
meglio,
delle modifiche, esatto, sì sono d'accordo
con te, però a partire dal lavoro fatto. Purtroppo la Juve non ha questo lavoro pregresso e quindi devi ripartire ogni volta da capo, e questo la grande differenza in questo momento tra Juve e Roma è la mancanza del lavoro pregresso, cioè Spalletti sta ripartendo da zero un'altra volta,
peraltro non ha giocatori che ha chiesto lui, questo bisogna dirlo. Ciao Quintiliano, Paolo da Formia, ritornato a 1, 2, 3, 4, 5 righe di messaggio. Stefano, tutto giusto, eccolo là, tutto vero che siamo in un vaso rotto, che non siamo da Juve, tutto quello che volete, ma l'anno scorso eravamo a 6 punti dalla vetta, 8 partite alla fine, ed eravamo più fiduciosi, avevamo più fiducia nonostante ci guidasse Motta. Io credo che il pessimismo sia dovuto al fatto che abbiamo in sequenza Napoli e Bologna fuori casa e poi la Roma in casa. Per quel che mi riguarda andrò di nuovo contro la Roma, andrò allo stadio immagino, ma se non avessi la speranza neanche mi sarei messo in moto per i biglietti in nord. Mi dispiace di questo ambiente leopardiano che circonda la Juve dopo una vittoria che ci riapre le porte in Europa. Non può succedere in campionato. Spalletti non è che non è chi lo ha preceduto, e non mettiamo limiti alla provvidenza. Ma io infatti, ragazzi, di Spalletti,
ma posso dirti una cosa adesso?
Fido.
Vogliamo pure alzare un po' il tono, no? Nel senso, cioè, a volte alziamo pure un po' con un po' di ottimismo. Sì, è vero che in campionato c'è questa cosa, c'è questo bivio, no? Cioè, bisogna vincere per forza il Cagliari, perché poi dopo certo, è quel trittico certo. Napoli-Roma-Bologna che può essere devastante, no? Però è anche vero che la vittoria in casa del Bodo porta la Juve a 6 punti, con 3 gare da disputare, di cui 2 in casa col Pafos e col Benfica,
di Mourinho,
e la trasferta col Monaco, la Juventus per assurdo le vincesse tutte queste tre. E non sono squadre che hanno fatto chissà cosa, perché Pafos e Monaco hanno 5 punti, il Benfica ha vinto la prima partita l'altra sera pure lei e sa 3 punti, se no le aveva perse tutte, quindi non sono nemmeno impossibili. Una Juve a 15 punti addirittura potrebbe sognare, no, un passaggio diretto.
Beh, l'anno scorso Stefano, guarda, te lo dico, con 11 punti 3 squadre andarono ai playoff, una fu eliminata con 11 punti per differenza reti. E il minimo per la parlo di minimo ovviamente, e il minimo per qualificarsi l'anno scorso parlo direttamente agli ottavi furono di 16 punti. Ora quest'anno vediamo se la quota si alza, si abbassa, non lo so.
Vabbè, noi arriveremo a 15 punti vincendo
però le devi vincere tutte, boh, non lo so.
No, che ne sai, però dico, per una volta proviamo a esaltarci un attimo, certo, magari la prossima partita
no. Speriamo di no.
Però per una volta, vedendo le avversarie, proviamo a immaginare addirittura un sogno, dai.
Allora, Stefano abbandona il suo leopardismo e finalmente si converte a un po' di ottimismo. Vai, Fede.
Ciao, seguiti, è Simone da Roma.
Simone.
No, io niente di particolare, mo c'è la Italia, spero di trovare quella continuità che ci manca tanto. Io volevo più che altro sottolineare di quanto è stata bella questa iniziativa che è stata fatta dalla società Juventus di fare la rimpatriata, invitare tutti i campioni del mondo dell'intercontinentale del 1985. È sempre bello questo riconciliarsi con la storia, che la nostra è una grande storia, e io spero tanto che questa storia sia stata fatta respirare ai giocatori del presente e che ne siano rimasti ispirati per capire di cosa hanno a che fare. Ciao, un abbraccio a tutti.
Tra l'altro, grazie Simone, mi sono anche complimentato con Brio, che lo sapete che adesso è il dirigente della Juventus, dicendo avete fatto una bella cosa, anche perché poi alla fine, al di là dell'incontro con i calciatori attuali, sono andati a commemorare le vittime delle serve.
Quanto era bello il calcio in filastrocca, quella è la prima Juve, probabilmente una delle prime Juventus che ricordo a memoria come una poesia veramente di Foscolo Leopardi. Tacconi, Favero, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Mauro, Manfredonia, Serena, Platini, Laudrup. Quanto era bello il calcio così.
Sì, oh sì, questo è. Allora, gli allenatori, compreso Spalletti, quando arrivano pensano che la situazione sia migliore di quello che è. Dopo un paio di partite si rendono conto con chi hanno a che fare. Giocano a 4, è più difficile che a 3, eccetera, eccetera. Ce lo dice Stefano. Secondo me Spalletti era già consapevole delle difficoltà. Umberto, la Juve è un parco giocatori perfetto per giocare come nell'OK. Su ghiaccio, immagino, cambio di linea in attacco tra primo e secondo tempo, uomini freschi, avversari stremati. Umberto da Chieti, un messaggio lunghissimo di Alfonso De Lucia, mamma mia quanto è lungo, proviamo a sintetizzare. Buonasera DNG, Standard and Poor dovrebbe avere almeno un po' di vergogna, ricordate lo scandalo Lehman Brothers, patteggiamento miliardario. Ah, ma non ho capito. Ah, ti riferisci al discorso Tether, lo so Alfio, è lunghissimo questo messaggio e abbiamo tanti altri messaggi sul discorso Tether, ha risposto lui, se ti riferisci a lui, per me pare. Sì. Eccolo insieme, ecco, vedi, Terry ha mandato il secondo messaggio, però bisogna sfatare questo tabù, ragazzi, dobbiamo organizzare qualcosa. Vabbè. Eccolo insieme, bene di sera. Certo, io Stefano al venerdì è sempre con noi. Doppio abbraccio sempre a Stefano, immagino, no? Questo è male, quello è male, Spalletti non ha fatto niente, ma perché siete tifosi? Vale, andate a vedere
Bubble.
Discredi solo dice che nessuno fa niente. Tino da New York, non l'ho capito questo messaggio, boh. Il problema sta nei giocatori che non hanno personalità, tutto il resto è solo teoria, l'allenatore è un top, il resto è mediocrità, punto. Gino dalla Sardegna, vai Fede.
Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
Renato!
Io ho fiducia in Spalletti, ma fin dai tempi della Roma lo ricordo come un allenatore capacissimo. Ricordo che in una partita di Coppa Italia mise sotto la Juventus di Lippi, e Lippi probabilmente tuttora si sta chiedendo cosa era successo. Di contro ho l'impressione che non sia uno di quegli allenatori capaci di subentrare a campionato già iniziato, però tempo ce n'è ancora tanto e soprattutto c'è il mercato di riparazione. È lì che dovrebbe la società intervenire e dargli finalmente un centrocampista di nome e di fatto, uno che possa gestire il gioco e far girare la squadra. Speriamo. Ciao.
Grazie a te Renato, però mi pare, secondo me non era Lippi, è impossibile che fosse Lippi, Stefano, giusto, no? Perché il primo Spalletti della Roma non c'era Lippi nella, sulla panchina della Juventus, ragazzi. Mi pare, no, oddio.
No, assolutamente no. Tu consideri l'ultimo, tu consideri che l'ultimo Lippi è 2004.
Spalletti
in
forse.
E in quel momento sulla panchina della Roma siede Fabio Capello, che poi nel corso di una notte scapperà
fuggì
da Roma,
a Madrid.
Che nel corso di una notte da Roma scappò da Roma per venire a sostituire Marcello Lippi sulla panchina.
Ma andò a Madrid a fare la conferenza di presentazione di nascosto, ve lo ricordi, dopo aver detto non andrò mai alla Juve. Questo è.
Però quindi ti voglio dire che sicuramente Spalletti sulla panchina della Roma non ha mai giocato contro Lippi, questo è sicuro al 100%. Forse si potrebbe riferire a un precedente Spalletti sulla panchina dell'Udinese, non lo so, bisognerebbe andare a rivedere un attimo nel passato.
Allora, Spalletti è stato dal 2005 al 2009 la prima Roma, era impossibile che ci fosse Lippi, no? Infatti, forse Renato si confonde con qualcun altro, sicuramente si confonde con qualcun altro. Lippi, infatti, mi è venuto un flash, cioè era impossibile che fosse lui. Vai, Fede.
Ciao Cerrito, finalmente Brambati l'ha cantata com'è, te poi cambia 100 allenatori, tra l'altro sicuramente Spalletti è uno di grido e di livello, ma con quella tribù di Prodi non va da nessuna parte. E poi certo, se il mercato lo dovrà fare il signore dell'algoritmo, si è già capito come siamo messi. Ciao, fino alla fine, Antonio da Grosseto.
Grazie Antonio, mamma mia quanto disfattismo ragazzi, domani faremo un colpo di tacco con un po' di tensione, diciamo così. Avanti.
Ciao Vitigliano, Iose. Per rispondere al tuo quesito, io dico che su Spalletti non ci sono dubbi. È un allenatore con esperienza, con carisma, molto professionale. Io non mi fido dei calciatori, quindi. Dopo la prova che abbiamo fatto in Champions il primo tempo, onestamente non mi fido. Voglio farti una domanda. Secondo te, la rosa del Bologna e della Roma è più forte di quella della Juve?
Allora,
forse il centrocampo della Roma. Cosa ne pensi?
Però grazie, un abbraccio. Tanto poi Stefano già lo so quello che risponderà. Però bisogna contestualizzare. Il Bologna, l'ho detto prima, cambia, sono due volte che cambia 5/6 calciatori tra l'Europa League e il campionato, eppure la musica non cambia. Evidentemente intanto sono alcuni calciatori magari meno sponsorizzati ma forti, ma soprattutto ha un impianto di gioco consolidato, Stefano. Secondo me questi paragoni è più forte, non è più forte, boh, non lo so, bisognerebbe fare il confronto uno a uno. Diventa relativo però, Stefano, se è la rosa più forte.
È lo stesso discorso fatto per la Roma, lo faccio anche per il Bologna.
E lui ha detto anche della Roma, ha chiesto. Infatti.
No, infatti confermo quello che ho detto per la Roma, cioè la Juve ha la rosa nettamente superiore a quella del Bologna, ma proprio nettamente, ma il Bologna ha oltre un anno di vantaggio di gioco rodato, perché l'italiano è diventato una realtà importante. L'italiano ha preso il Bologna di Motta, che già aveva fatto benissimo, e lo ha alzato ancora di livello. Quindi il Bologna è una squadra rodata che funziona alla perfezione. Secondo me il Bologna nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, ha rubato tra virgolette il ruolo dell'Atalanta, è diventata una squadra rotatissima, e guarda caso
c'è Sartori,
c'è sempre lo stesso direttore sportivo che crea questi miracoli che si ripetono nel tempo, che non è che dici un'annata che ti ha detto bene, no, costruire qualcosa di importante e trasformare una squadra abituata prima il Chievo, poi l'Atalanta, adesso il Bologna, abituata a lottare per la lotta per la salvezza oppure per la promozione dalla B alla A, a squadre di importante valore anche internazionale, addirittura realtà che si giocano il posto per la Champions League in Italia.
E quindi evidentemente prende anche giocatori più forti rispetto al fatto che sono poco sponsorizzati, questo bisogna dirlo. Allora, prima di salutarci Stefano, ti faccio rispondere a te. Buonasera, vi chiedo se possibile una vostra graduatoria sui primi 5 allenatori che in prospettiva possono incidere di più sui risultati delle proprie squadre. Grazie mille Luca da Luca San Benedettese. Vai Stefano, i primi 5 in generale, immagino.
In Italia, te li dico in Italia, dai. Antonio Conte al primo posto.
Ancora.
Massimiliano Allegri al secondo posto. Gasperini al terzo posto. Spalletti al quarto posto. Italiano al quinto posto.
Cioè, allora hai denigrato Allegri e adesso lo metti al secondo posto. Conte non sta andando proprio benissimo, secondo me, lo mette al primo posto perché comunque tu sei tifoso di Conte e non della Juventus.
No, terzo.
Chi hai messo?
Gasperini,
sono d'accordo, secondo me, guarda, te la posso dire tutta Stefano, in questo momento attenzione, sto parlando in assoluto e per sempre, in questo momento io credo che Gasperini sia l'allenatore italiano più bravo in questo momento, poi magari fra due mesi la Roma è penultima.
Roma è una piazza difficilissima, e quindi veramente essere arrivati qua senza un mercato fatto per sé, cioè gli hanno preso dei giocatori un po' come
sì, Comolli, sì, esatto. Si era anche lamentato,
lui ne ha chiesti proprio altri, che ne sono arrivati perché gli hanno detto noi più di questo non possiamo spendere, anzi forse dovremmo vendere, e nonostante tutto è lì primo in classifica e ha creato una squadra capace di difendersi in maniera incredibile, quando invece si schiera con una difesa con Indica, Selic, Mancini, cioè veramente Zoklowski, cioè nel senso proprio c'è, sicuramente Svilar, grande campionato, ma veramente, cioè, se andiamo a prendere la difesa della Roma come nomi, cioè ti aspetti veramente sia una delle peggiori difese tra quelle che lottano in Serie A, invece è una delle migliori.
Allora Stefano, veramente siamo giunti alle 21, quindi stiamo per chiudere, l'ultimissima, perché è una critica a te. Ok Dischedi, ma ci serve tempo a uno come Santori o no? E poi aggiunge, il Bologna non ha vinto nulla, però non c'entra niente secondo me il fatto.
Non ha vinto nulla, ma non ha nemmeno investito nulla in una piazza come la Juventus. Non solo un direttore sportivo come Santori può operare bene, ma può anche investire. La Juve negli ultimi 2 anni sul mercato ha investito 300 milioni, dagli a Santori 300 milioni, vediamo come il Bologna vince. Invece il Bologna ogni anno è stato costretto a vendersi Zirze, Calafiori, ogni anno vende un pezzo perché per finanziare poi i nuovi acquisti che compra. Dagli invece 300 milioni da investire in 2 anni e vedi come pure il Bologna lotta per lo scudetto.
Allora 21:01, caro Stefano Discreti, ci vediamo martedì che faremo l'orario quello da Coppa, immagino, 17:19:30. Grazie, buon weekend e buona partita per domani.
Buona partita a tutti voi. Grazie. E ci rivediamo la settimana prossima
ormai. Grazie a Federico Rossi, col quale purtroppo non ci vediamo domani, mi dispiace tanto, devo dire la verità, e grazie a tutti voi per i messaggi. Buona serata.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.